3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi.
Voglio vivere una vita vera. Non voglio più un sogno.
Ma George, tu non sai suonare.
Mia cara, questo non ha nessunissima importanza.
Nuovo cinema Yulm.
Buongiorno!
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 Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo alla seconda puntata di Nuovo Cinema Yulm, quindi ci hanno confermato, anche se non era così scontato. Ci ripresentiamo, visto che l'abbiamo fatto poche volte la volta scorsa, lo faremo di più questa volta. Io sono Rocco Mocagatta e con me c'è
Riccardo Caccia. Bentornati e ben ritrovati per chi torna su Nuovo Cinema Yulm e benvenuti per chi l'ascolta per la prima volta.
Tra l'altro, stimatissimi, amatissimi, issimi professori di storia del cinema, ma in questa sede parliamo, no, consigliamo film da vedere in sala, ma non solo, consigliamo cose belle da vedere, là, soprattutto in sala, perché ci battiamo per mantenere questa sana abitudine di andare tutti insieme nelle sale cinematografiche a vedere i film. E devo dire che questa settimana, come poi vedremo in box office, in tanti ci hanno seguito anche su un consiglio, certamente non è solo un merito nostro, che abbiamo dato la volta scorsa, un film che era passato anche qua in Yulm come presentazione, che era Follemente, ma poi ne parleremo.
Certo.
Oggi parleremo di un sacco di cose, butto lì qualcosa e poi le troveremo tutte tra pochissimo, da Bridget Jones a Linklater, da Ier di Zemeckis fino ad arrivare a questo nuovo horror Heretic. Poi parleremo anche di un esordio, quello di Giovanni Tortorici con 19, parleremo di incassi, insomma il menù è ricco. Direi di guadagnare tempo e di entrare subito nella prima delle nostre rubriche.
Siamo qua con Prima Pagina, la rubrica diciamo centrale del nostro programma. Come sempre appunto parleremo di cinema, soprattutto di cinema appunto che esce in sala in questi periodi, ma anche qualche ritorno al passato in qualche modo, no? In particolare il tema di quest'oggi qual è, Rocco?
Allora è un ritorno importante soprattutto per un certo pubblico, e con questo personaggio e con gli altri personaggi di questi film fin dal 2001. Parliamo del ritorno di Bridget Jones, dall'omonimo romanzo di Helen Fielding, e poi tra l'altro primo film nel 2001, che era Il diario di Bridget, esatto, Jones. Poi ce ne sono stati altri due nel 2004 e 2016. Adesso esce questo Bridget Jones, Un amore di ragazzo, che è una sorta di versione, possiamo dirlo spiritosamente, geriatrica
sì,
della saga,
esatto,
no?
sì, un po' da come dire, da casa di riposo, per
casa di riposo. e ci piaceva parlarne perché al di là del valore del film è anche un'occasione un po' per rivedere gli stessi attori che sono partiti nel 2001, adesso 25 anni dopo, con i loro personaggi che sono invecchiati. Perché una cosa che cerchiamo di far capire ai nostri studenti quando iniziamo il corso di storia del cinema è che il cinema, come qualcuno diceva, è la morte al lavoro.
Ma la morte al lavoro, come diceva appunto il grande Jean-Luc Godard, che ci piace ricordare qui, tra l'altro anche lui scomparso abbastanza recentemente. Sì, la morte al lavoro, perché effettivamente, oltre a tenere in vita chi invece scompare, però mostra anche l'invecchiamento, il progressivo invecchiamento di autori, attori, scusate, e così via, come succede appunto in questa serie di film, ma anche in altri film in qualche modo.
Certo.
No?
Beh, tra l'altro proprio in Bridget Jones c'è, per chi poi lo andrà a vedere, il film esce oggi, tra l'altro abbiamo la fortuna proprio di fare il programma nel giorno in cui escono i film, e quindi siamo proprio, come si può dire, sul pezzo, come si suol dire. E la cosa interessante del film è che se vi fermate fino ai titoli di coda, cosa che i vecchi cinefili fanno, ma che forse i giovani non fanno più altrettanto, a meno che non siano i film della Marvel, dove c'è sempre da vedere esatto. qualcosa in coda, vedrete una specie di grande montagione blob di tutti i film precedenti, e lì potrete toccare con mano quanto sono cambiati nelle fattezze attori e attrici, chi certo. meglio, chi in peggio, chi naturalmente, chi un po' meno naturalmente. E tra l'altro direi che forse possiamo mandare il promo, no? Così facciamo anche i bravi conduttori, i bravi presentatori del film, e poi torniamo a parlarne.
Bridget, sei una vedova con due splendidi figli. Ti consiglio di indossare la tua maschera per l'ossigeno prima. Devi fare sesso.
Charles ha ragione.
Oh mio Dio, sono passati 4 anni.
Sei diventata una suora molto sporcacciona.
Ti ho messa su Tinder.
Cos'è Tinder?
Mamma, Mabel è bloccata sull'albero!
Moriremo tutti!
Va tutto bene, signora Darcy?
Oh mio Dio!
Salve!
Sotto quest'albero crescono uomini. Ciao!
Puoi chiamarmi Rockstar.
Bridget Jones.
Ma puoi chiamarla mammina?
Lui è il tipo dell'albero.
Se non te lo fai tu, me lo faccio io.
E quanti anni hai tu?
28.
Oh!
No, scherzavo. 29.
Stiamo per intraprendere un viaggio epico. Pronta?
Super pronta!
Ogni tanto ti manca, papà.
Mi manca in ogni momento.
Riesci a sopravvivere?
Credo di sì.
Però non basta sopravvivere, devi vivere.
L'ha detto il Dalai Lama?
No, Harry Styles, credo.
Signor Wallaker, questa sì che è una vera rinascita.
Chissà mai che Bridget Jones riesca a conquistare anche qualche spettatore più giovane, diciamo, no? Non soltanto quelli un pochino attempati magari che si ricordano del primo film, ma anche qualcuno di più giovane, no?
Come tra l'altro nel film dove c'è un toy boy, esatto. C'è un toy boy, ma c'è anche un nuovo compagno più maturo, anche se ritornano le vecchie fiamme, Hugh Grant, Colin Firth, qualcuno vivo, qualcuno morto, lo anticipiamo, e torna soprattutto Renée Zellweger, che è stata la grande rivelazione del primo Bridget Jones. Però per noi era anche l'occasione un po' per parlare un po', vero Riccardo,
sì.
di questo tema qua, che addirittura, di nuovo, possiamo fare riferimento alle nostre lezioni di storia del cinema, alle tue in modo particolare, perché chi possiamo citare come regista che ha proprio accompagnato il suo attore protagonista, il suo alter ego, attraverso 20 anni?
Certo, sì, sicuramente vale la pena citare, appunto, nel caso appunto di cui stiamo parlando, di attori che invecchiano nel corso del tempo e che vengono seguiti però in questo caso dallo stesso regista, non possiamo non parlare del grande François Truffaut e della sua Nouvelle Vague, sua di Godard, e in particolar modo di questo attore scoperto ragazzino, bambino, in 400 colpi, Jean-Pierre Léaud, che poi torna in altre pellicole con lo stesso personaggio, nella altre pellicole di Truffaut. Quindi è una cosa abbastanza particolare questa, seguire l'evoluzione sia dell'attore, che all'inizio era appunto un bambino preso così dalla strada, come si soleva dire, che poi è diventato un attore professionista e che con Truffaut ha avuto appunto un rapporto continuativo in vari film, tra cui ci piace citare uno soltanto perché ha questo titolo italiano terribile, un film che si intitola Domicile Conjugal, ma che il distributore italiano intitolò in maniera piuttosto beffarda, direi, non drammatizziamo, è solo questione di corna, quindi un titolo molto raffinato, e soprattutto che si chiude con Effetto Notte, il rapporto appunto tra Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel, che è il personaggio, e Truffaut, un film sul cinema, uno dei film più, come dire, in cui l'amore per il cinema da parte di Truffaut appare in maniera molto molto forte. Però ci sono anche altri casi, no?
Guarda, io sfondo una porta aperta, penso con te, riprendiamo anche un autore di cui abbiamo parlato molto la volta scorsa, anche David Lynch, i suoi personaggi di Twin Peaks, tra serie televisive e cinema, li ha fatti tornare esattamente invecchiati, 25 anni dopo come aveva promesso,
esatto.
In Twin Peaks terza stagione, o di Return, come era intitolata in America. E non dimentichiamo poi che anche adesso stiamo assistendo a questi continui revival che uniscono il vecchio, l'usato sicuro, al nuovo, i vecchi attori e i nuovi cast nelle varie saghe franchise, da Star Wars fino a Ghostbusters. Anche se poi forse a noi ha rapito più il cuore un'altra coppia di film, no? E un'altra coppia di registi che hanno lavorato su questo tema dell'invecchiamento in maniera un po' più raffinata, un po' più sofisticata.
Decisamente, sì. Per esempio, ci piacerebbe citare sicuramente Here, no? L'ultimo film di Zemeckis, in cui troviamo i personaggi, gli attori, sia ringiovaniti che invecchiati.
Che crescono, maturano, invecchiano e muoiono lungo il film, e tra l'altro, non dimentichiamolo, sono gli stessi due protagonisti di Forrest Gump.
Esatto,
un altro film di Zemeckis epocale, cioè Tom Hanks e Robin Wright.
Certo.
E poi però c'è un regista che su questo tema ha fatto tante cose, che so che a te è molto caro, Richard Linklater.
Sì, Richard Linklater è un regista di cui ci piace parlare, perché è un regista indipendente, molto prolifico comunque, anche con un certo successo di pubblico in alcune delle sue opere, che ha trattato, diciamo, affrontato il tema dell'invecchiamento dei personaggi e degli attori in maniera diversa. Innanzitutto con una trilogia che è composta di tre film, Prima dell'alba, Prima del tramonto e Before Midnight. L'ultimo hanno lasciato il titolo in originale, non si sa perché, negli distributori italiani. La peculiarità di questo film è di essere interpretato da due attori, Ethan Hawke, il protagonista maschile, Julie Delpy, francese, protagonista femminile, che scandiscono la loro storia di 9 anni in 9 anni, nel senso che il primo film è del 1995, quello successivo del 2004 e l'ultimo del 2013, a comporre una trilogia in cui vengono raccontati 3 incontri tra questi personaggi. Però forse l'esperimento più forte che Linklater l'ha fatto su un altro film molto importante, da questo punto di vista ancora più interessante forse come esperimento, no?
Beh, penso che tu alluda a Boyhood, che è proprio un esperimento, hai ragione, prendere gli stessi attori, in particolar modo questo attore bambino straordinario, e farli crescere nel corso del film, riprendendo periodicamente il suo cast, quindi anche nel proprio invecchiamento naturale, girando a brani il film 5 minuti per 5 minuti periodicamente, fino ad avere poi il film che in questo caso quindi non aveva nessun bisogno di tutte queste diavolerie, l'aging, il de-aging,
esatto,
l'invecchiamento naturale, l'invecchiamento artificiale, digitale, eccetera, perché i protagonisti, tra l'altro c'era ancora Ethan Hawke, se non ricordo
male.
Tra i protagonisti, attore feticcio di Linklater, davvero crescevano e maturavano, invecchiavano insieme al film, insieme al regista, insieme anche a noi spettatori. Poi noi vediamo tutto il film in un colpo solo e abbiamo l'impressione di un racconto molto fluido, ma in realtà è stato girato a pezzi e bocconi
nel corso di 12 anni,
quindi
esatto,
un'operazione unica o quasi nella storia del cinema. Purtroppo c'è anche una brutta notizia: c'è un attore che non vedremo più, che non tornerà più,
c'è un attore che non tornerà più, che è Gene Hackman, che è scomparso proprio oggi, attore tra i grandi, diciamo, dell'empireo hollywoodiano, 2 volte premio Oscar, no? Ricordi tu i film per cui è stato premiato?
Protagonista nel 72, se non ricordo male, Il braccio dentro della legge di William Friedkin, non protagonista Gli spietati,
sì.
E poi innumerevoli altri premi, una delle grandi facce di Hollywood che purtroppo è morto oggi, e quindi ecco, lui non ci saranno di aging, a meno che l'intelligenza artificiale non faccia qualche diavoleria. Era da tanto che non era sugli schermi, ma ci piace ricordarlo come uno dei nostri attori del cuore.
Assolutamente.
Lanciamo adesso un'altra rubrica, nuova rubrica, Operazione Paura, che si auto, come si può dire, definisce dal titolo. Lanciamo la sigla.
Operazione Paura si intitola questa breve rubrica, che ovviamente fa riferimento a uno dei generi, se vogliamo, più longevi della storia del cinema, l'horror. E di che cosa parliamo oggi in particolare, Rocco?
Beh, parliamo di un film che ha per protagonista Hugh Grant, che abbiamo appena lasciato ex fiamma di Bridget Jones nel nuovo film della saga franchise di Bridget Jones. Il film si intitola Heretic, È un horror molto particolare. Oggi penso che i nostri studenti, che sono sempre stati appassionati di horror, almeno una parte di loro nel tempo, è uno dei generi che ancora fa più breccia sui ragazzi, sui giovani, abbiano sentito parlare del concetto di elevated horror, il cosiddetto horror un po' sofisticato, un po' d'autore, palati raffinati, che ad alcuni fa un po' ribrezzo, perché loro, secondo alcuni, dovrebbe essere più un colpo allo stomaco, colpire basso, non fare tante finezze, sofismi. Però questo è un film molto interessante, lo consigliamo, perché, diciamo brevemente due parole sulla trama, è la storia di una coppia di missionarie, giovani missionarie mormoni, che finiscono prigionieri nella casa di un maniaco, che è Hugh Grant, diciamo senza spoiler perché si capisce subito, che è un uomo, un folle, che è deciso a dimostrare che tutte le religioni, compresa la loro, quella mormone, sono una falsificazione, una variazione della stessa fandonia originale. Usa anche il Monopoli, per le varie versioni del Monopoli, per spiegare questa cosa. È un film molto curioso, molto giocato sul tema escape room, non aprite quella porta, prigioniere di un maniaco, ma con questa un po' allure sofisticata, no? Di dialogo, anche di sfida intellettuale tra le due giovani non così sprovvedute ragazze mormoni e l'apparentemente in controllo maniaco che le sta tenendo imprigionate.
Quindi un horror, insomma, come hai detto tu giustamente, in stile A24 o A24, come diciamo, no?
Che produce, produttore.
Esatto, e che è una delle case di produzione che si è imposta in epoca recente con grandi trionfi anche agli Oscar, eccetera, ma con una idea di cinema anche molto particolare, molto personale dal punto di vista, diciamo, della casa di produzione, no? Se vogliamo.
Tra l'altro, se i nostri studenti, chi ci ascolta, andrà a vederlo e ci vorrà dire qualcosa, lo potete fare, diciamo il numero a cui mandare i vostri messaggi, è Radio Yulm, 331-1438-923, e noi siamo sempre Rocco Moccagatta e Riccardo Caccia, qui ai microfoni di Radio Yulm, e vi lasciamo con il promo di Heretic.
Salve, ha mai sentito parlare della Chiesa di Gesù Cristo?
Prego, entrate. Bene, signora, credo sia arrivata l'ora.
Per cosa?
Per l'illuminazione.
Signor Reed. Ci passi qui dentro? Sei pazza! Vogliamo solo andare a casa.
Non vi tratterrò se volete andarvene, ma scegliete quale porta attraversare sulla base della vostra fede.
Cosa c'entra questo con l'andare via?
Tutto.
Credo ci stia studiando.
Farà battere i vostri cuori più rapidamente. Vi farà anche desiderare di morire.
Bene, nuovo cinema Yulm, lanciamo la nuova rubrica, rubrica Prendi i soldi e scappa. Parla di box office, di botteghino, di incassi e di cinema in sala, ovviamente, perché gli incassi sono quelli che il cinema fa in sala. Per cui, che cosa ci dice la classifica di questa settimana, Rocco?
Beh, allora, avevamo avuto ospite Paolo Genovese, una parte del cast in Yulm, con Follemente. Si prevedeva un successo del film, è stato un grande successo, forse anche più del previsto, perché dopo una settimana siamo già oltre 5 milioni, quindi si dice che il prossimo fine settimana arriverà a 10 e punterà ad essere uno degli incassi maggiori sicuramente dell'anno, ma soprattutto soprattutto anche del cinema italiano recente. Bisognerà vedere se arriverà all'empireo della Cortellesi o come un tempo accadeva per Zalone. Probabilmente no, però insomma è un buon segno per noi.
Un buon inizio, diciamo, appunto, per un film italiano appena uscito sicuramente. Al secondo posto troviamo ancora l'inossidabile Capitan America, mi sembra di capire, no?
sempre lui. Poi abbiamo un Paddington in Perù, che quindi ha fatto breccia sui suoi ex bambini spettatori che adesso sono adulti. E poi abbiamo The Brutalist, film molto controverso, uno di quelli che concorrono agli Oscar di Brady Corbett. E poi c'è il seme del... ecco, prima c'è un film interessante, I colori dell'anima, uno di quegli anime che escono per un breve tempo in sala, e quando escono fanno la fiammata, e quindi è questo il caso. Poi c'è il seme del fico sacro, c'è Better Man, Anora, che ritornano in sala per gli Oscar. E di Oscar poi parleremo, anche di incassi, meglio la prossima settimana.
Decisamente capiremo un po', appunto, anche una volta insomma scoperti quali saranno, appunto, i vincitori, che cosa succederà anche al box office, perché magari alcuni film torneranno fuori e così via. No?
Esatto.
E, bene, direi che a questo punto possiamo forse lanciare la prossima rubrica, che è una rubrica che ancora non abbiamo svelato al pubblico di Nuovo Cinema Yulm. Io sono Riccardo Caccia e con me c'è
Rocco Mucagatta, siamo proprio come i bravi conduttori.
Esatto, abbiamo imparato,
stiamo imparando.
La prossima rubrica si chiama Absolute Beginners.
Come l'hai detto bene. Introdotti da David Bowie, che cantava appunto Absolute Beginners nel film di Julian Temple del 1986, ovviamente parliamo in questa rubrica di esordi, di prime volte, e questa è una prima volta importante di nuovo per il cinema italiano, che è 19 di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino, che è sempre un più o meno per un film. Tu che ne pensi, Riccardo?
Allora, sicuramente avere, come dire, come mentore e avere l'imprimatur di un regista come Guadagnino dà al film già un punto di partenza abbastanza elevato rispetto a tanti altri. Poi si può discutere se questo mentore sia un mentore di valore così eccelso come dicono molti, oppure invece forse un po' qualcuno di sopravvalutato, come magari provo a pensare io, nel senso che Guadagnino è un regista sicuramente dalle grandissime capacità, uno di quelli di cui si dice gira molto bene. Non sempre, a mio avviso, i suoi film raggiungono delle, come dire, delle vette di eccezionalità. Ricordo per esempio, insomma, Io sono l'amore, che è stato forse il suo film più compiuto tra i primi, dopo il successo di Melissa P, che era un film comunque con degli elementi interessanti anche dal punto di vista della costruzione visiva e così via, nella quale appunto Guadagnino è molto forte. Poi secondo me in realtà qualche topica la prende, per esempio penso a Bones and All, che è un film che negli eccessi invece è tutto troppo levigato e troppo curato, che è un po' appunto il limite di Guadagnino. Qui stiamo parlando ovviamente non di un film suo, di un film di un giovane debuttante, però
ad esempio di Giovanni Tortorici, ricordiamo il suo aiuto regista nella serie che ha fatto per Sky, sì, che era We Are Who We Are, ed è un film molto interessante. Ti seguo fino a un certo punto in questa tua critica, perché è un esordio che racconta proprio un adolescente di oggi, uno dei nostri probabilmente studenti, alle prese con le scelte dell'università, della vita, dell'amore, anche della sessualità da un certo punto di vista. È un film che qualcuno ha detto è un mix tra I pugni in tasca e Euforia, che è contemporaneamente un complimento ma anche una iattura per un film, perché apre veramente a delle ambizioni molto alte. Noi comunque consigliamo ai nostri studenti, esce oggi, di andarlo a vedere, e magari anche questo potrebbe essere, sarebbe bello confrontarsi, certo, con qualcuno di loro che l'ha visto studenti, e che poi ne vuole parlare con noi magari in una delle prossime puntate. Potete già cominciare a mandarci messaggi al numero 331 14 38 923, e noi siamo sempre su Radio Yulm, Nuovo Cinema Yulm, e ci piacerebbe poi riuscire anche a parlare con alcuni dei nostri studenti.
Assolutamente, sì.
Cosa resta ancora da fare dopo aver liquidato anche la pratica Guadagnino Tortorici 19?
Ma ci ascoltiamo magari il trailer?
Giusto,
di 19,
ragione, ragione,
anche perché io non l'ho
ragione.
Visto, almeno ascolto il trailer.
Sotto col trailer.
Come ti chiami?
Leonardo.
università. Quale letteratura ti piace?
Italiana pre-novecentesca.
Oh.
Ma non hai lezione oggi?
Tu sempre scrittore vuoi diventare?
Cazzo fai a non uscire venerdì?
E sei matto?
Non è che forse sei tu il problema? I
might be anyone. Che hai, Lale? Sei strano, non parli. A lone fool out in the
sun. Lale è sempre strano. Anche quando c'è, in realtà non c'è mai veramente.
Benissimo, eccoci qui per concludere anche questa seconda puntata e per consigliare ancora, oltre a quelli che abbiamo già consigliato finora, altri film che escono in sala, di cui magari parleremo nelle prossime puntate. Io ne segnalo uno in modo particolare, ho molto piacere di presentarlo, è Amiche Mai di Maurizio Nichetti, che è anche uno dei docenti Yulm, e torna al cinema, torna alla regia dopo quasi 25 anni, quindi lui scherza dicendo che la sua seconda opera prima, il suo secondo esordio, con Angela Finocchiaro e con Sira Imaz, famosa soprattutto per i film di Ospetek, è un road movie al femminile ma pieno di follie e di colpi di testa e di coda ai quali Nichetti ci ha abituato fin dai suoi primi film, fin da Rataplan, fino ad arrivare anche a Ladri di Saponette, che è un film che bisognerebbe forse rivedere prima o dopo questo, perché c'è tanto gioco anche di cinema nel cinema, di smartphone nel cinema. Nichetti è sempre uno molto attento ad usmare come le cose cambiano, anche grazie probabilmente al contatto che ha con gli studenti,
certo.
Anche grazie alle sue attività di docente qua in Yulm. Quindi lo consigliamo, un piccolo film da ricercare attentamente nelle sale, purtroppo non tantissime, temiamo che lo programmeranno, ma noi lo consigliamo fortemente.
Lo consigliamo fortemente, non soltanto perché appunto Maurizio Nichetti è un nostro docente, ma perché il suo cinema è un cinema molto interessante, per cui lanciamo il promo di Amiche Mai.
Sì,
Anna.
Il frigo è vuoto.
Non la sopporto. Non la sopporto, ma non importa.
Anna, ti sei ricordata i cetrioli?
Sì, sì. No, non importa. Sono buonissima. Cioè, dico, noi la paghiamo e lei sta seduta tutto il giorno a cantare al nonno. Le voglio tanto, tanto bene.
Alla mia cara amica Ise Ildirim, lascio il mio letto.
Senza signor Gino, torno a casa mia.
E allora l'accompagni tu.
Ciao! Anna e Ise sono pronte per partire.
Musica? Per piacere, mancano ancora 1250 chilometri. No.
Gli uomini bisogna conoscerli.
Questa qua li ha ipnotizzati, è una strega.
Scusa un momento.
Passando per la butteria, perché non vai a trovare tuo marito?
Stop! Bellissima, bellissima. Mi sono emozionato.
Davvero mi volevi licenziare 6 mesi fa?
No, 6 mesi no, appena arrivata.
Mi sono sposata una volta sola per sbaglio e non l'ho mai più fatto.
Un altro film in uscita che ha qualche legame con la nostra università è Noi e Loro di Dolphine e Mireille Coulin, due registe sorelle francesi. Noi e Loro, interpretato da Vincent Landon, che proprio una decina di giorni fa ha ricevuto il Master Honoris Causa qui nella nostra università a compimento di una carriera attoriale straordinaria. Un film molto combattuto, un film, la storia di questo padre che si trova a confrontarsi con un figlio che decide di diventare un attivista della destra estrema, della destra più reazionaria, più che lotta contro gli immigrati e così via. Un film che ha colpito molto appunto alla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove comunque Landon ha vinto anche appunto il premio come miglior attore. Sentiamo appunto il promo di Noi e Loro.
Ora cosa farai?
Mi hanno preso alla Sorbona.
Cosa ci faccio col mio diploma da metalmeccanico?
Cominciamo!
Mentre attaccavo i manifesti ieri sera, sai, quelli della manifestazione, è arrivato un gruppo di fascisti.
E credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Che ci facevi lì, Fuss, eh?
Io solo accompagnati.
Sono delinquenti quelli, lo sai. Manipolano i ragazzi.
Tu ne sapevi qualcosa?
Che amici ultra?
No, no, questi non sono ultra.
Basta, mi levo dai piedi. Resta col figlio, perfetto!
Fuss! 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 Non è il caso di minimizzare.
non è mai abbastanza bravo per te. Non dobbiamo essere come te.
Puoi rovinare la tua vita, ma non quella di tuo fratello. Quello schifo, tienitelo per te.
Ti metti contro di me?
Mi sembra che sia diventato un altro. Se tua madre ti vedesse...
Che hai detto?
Se tua madre ti vedesse...
Fus, no! Non ti azzardare a ripetere.
Lasciami.
Hai capito?
Lasciami.
Ok, smetti.
Lasciami. Era un bambino normale. Mille volte ho ripensato a tutto. Poteva finire diversamente.
Cazzo!
Quando odiano chi è diverso e parlano di noi e loro, non può che finire male.
Bene, siamo in chiusura, Nuovo Cinema Yulm vi saluta, non prima però di avervi ricordato che la settimana prossima è la settimana degli Oscar e quindi Rocco che cosa aspetta in più oltre Nuovo Cinema Yulm?
Ci sarà Nuovo Cinema Yulm giovedì e quindi capiremo come sono andati questi Oscar. Il tuo candidato preferito, chi deve vincere secondo te come film?
Io punto su Emilia Perez, nonostante le polemiche recenti.
Io su The Substance, vediamo che avrà avuto ragione, ma prima ci sarà su Yulm Play dalle 18 alle 20 di martedì 3 marzo, che sì, giorno è martedì 3 marzo, martedì 3 marzo esattamente, ci sarà una happening diretta con la maggior parte dei docenti di cinema e con tanti studenti Yulm e parleremo di come sono andati questi Oscar.
Bene, non ci resta che salutarvi, speriamo di avervi tenuto compagnia in maniera, come dire, godereccia.
Costruttiva e godereccia. Noi siamo sempre i soliti.
Rocco Moccagatta
e Riccardo Caccia, cioè proprio come le Kessler, insomma. Esatto. Quindi ci vediamo la prossima settimana.
Settimana prossima, arrivederci.
Nuovo Cinema Yulm.